presidente. Signor presidente, colleghi specializzanti, signore e signori. Signor Presidente, colleghi, signore e signori, si propone oggi alla nostra attenzione, in drammatica pressante attualità, il tema dei rapporti tra le valutazioni dell'etica e del diritto, da un lato, e l'esperienza della realtà pratica e scientifica dell'attività terapeutica del medico, dall'altro. Il tema, peraltro, merita, a mio avviso, una preliminare precisazione. Io qui reputo opportuno orientare l'indagine sul delicato argomento con l'attenzione rivolta al diritto penale che disciplina l'attività del medico, sicché di etica e di diritto penale nella medicina dobbiamo oggi occuparci. E ciò io ritengo non perché, come vorrebbe qualche autorevole giurista, il diritto penale è una finestra aperta sulla morale, tesi che non mi sembra fondata, ma perché il diritto penale, più di ogni altro settore dell'ordinamento, si occupa prevalentemente di condotte pregne di particolare significato etico-sociale, dato che ha il compito per sua natura, si pensi all'importanza dei valori umani e morali che protegge e alla conseguente particolare gravità della pena della reclusione, che prevede la più dura e distruttiva sanzione utilizzabile dal legislatore, la quale comporta la privazione della libertà individuale per un tempo più o meno lungo. Ha il compito, dico, di disciplinare prevalentemente condotte caratterizzate da inconfondibile significato umano e sociale. Si può solo dire pertanto che il diritto penale codifica per la maggior parte dei delitti, non quindi per tutti, i principi fondamentali dell'etica. Riferendomi alla bioetica, orienterò i miei brevi rilievi sull'etica medica, in particolare sulla cosiddetta etica clinica, che si occupa dell'analisi dei problemi morali che concernono la pratica clinica e le questioni che emergono nella cura dei pazienti, come pure sull'etica della ricerca medica. Su questa base, individuato il carattere etico della condotta richiesta al medico, si tratterà di stabilire se il comando della correlativa norma penale che disciplina l'attività del medico condivida la condotta voluta dall'etica, o non piuttosto imponga una condotta diversa. E non si dimentichi che la norma penale è obbligatoria, inderogabile, prevalente su ogni altra norma, su quella etica compresa. Il problema si pone perché il nostro vigente sistema penale, ma può ritenersi un principio generale, valido anche in altri ordinamenti stranieri, è autonomo nelle sue scelte di tutela e non sempre segue indirizzi etici. Basta pensare allo stato di necessità, in forza del quale la norma ritiene non punibile chi, per salvare la sua persona, offende la vita di un innocente. Il problema dell'etica e del diritto penale in medicina si pone in maniera oggi pressante a seguito dei rivoluzionari progressi della medicina e della biotecnologia moderna, delle recenti scoperte in campo biomedico. Essi hanno consentito notevoli successi nella lotta contro le malattie e nel miglioramento delle condizioni degli esseri umani, ma hanno nel contempo provocato effetti collaterali indesiderati e pericoli per l'individuo e per l'umanità. Per la soluzione etica degli inevitabili conflitti tra gli opposti interessi, l'interprete deve far capo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure alla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedica del 97. Sono queste le disposizioni di fondo che orientano in queste materie verso le più coerenti soluzioni. Con riferimento al diritto, in particolare, occorre valutare se le norme penali riescano a comporre in maniera adeguata i nuovi conflitti che emergono dalla nuova realtà che riguarda l'uomo nella sua vita, dato che si tratta di soluzioni giuridiche sulle quali incidono spesso divergenze religiose, etiche, politiche. Per comprensibili ragioni, in questa introduzione mi limiterò a brevi rilievi, a quelli necessari per delineare i problemi più essenziali, accennando solo alle più significative situazioni di conformità o di divergenza tra valutazione etica ed esperienza giuridica, privilegiando l'ordinamento italiano. Muovendo logicamente dalla bioetica relativa all'inizio della vita umana, un primo problema concerne il fine terapeutico connesso alle cellule staminali. In materia si può coerentemente affermare che l'uso delle cellule staminali embrionali, che si possono ottenere da un embrione quando è ancora allo stadio di blastocisti, è moralmente illecito perché ciò comporta la strumentalizzazione e la distruzione dell'embrione stesso, che è una realtà umana vivente. Né può darsi spazio ad uno stadio biologico precedente, ad un cosiddetto preembrione, compreso fino al 14° giorno della gestazione. Anche io ritengo, si intende con esperti altamente qualificati in materia, che tale termine temporale non trovi fondamento alcuno, né biologico né filosofico. Anche prima del suo impianto nella parete uterina, l'embrione sussiste come realtà umana che vive e non può essere distrutta. Anche la fecondazione artificiale extracorporea si presta a questi stessi rilievi critici. Basta considerare che per ottenere l'impianto di un embrione si deve procedere alla fecondazione di vari ovuli, cosiddetti embrioni soprannumerari, destinati poi ad essere congelati alla sperimentazione o all'aborto. Su queste problematiche, con riferimento comunque al diritto penale, non possono profilarsi assolutamente dubbi di sorta, qualunque siano le concezioni da cui si muove. Dalle norme per la tutela penale della maternità e sull'interruzione della volontaria della gravidanza, la legge 184 del 78, si afferma univocamente, tra l'altro, che lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, dice l'articolo 1. Per cui un'ablazione della massa cellulare interna della blastociste lede irreparabilmente l'embrione umano, troncandone lo sviluppo. Questa offesa alla vita non può non costituire quindi violazione delle norme che tutelano la vita sin dal suo inizio, configurandosi così come aborto criminoso. Vi è poi, in questa fase che concerne l'inizio della vita, il problema del feto. Essenziale ai fini delle nostre riflessioni è il rilievo che la legge ora indicata ammette l'interruzione della gravidanza anche dopo i primi 90 giorni. E se la gravidanza o il parto comporta un grave pericolo per la vita della donna, l'interruzione può essere senz'altro praticata con l'obbligo, peraltro, per il medico, obbligo penalmente sanzionato, di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto nel caso in cui questi abbia la possibilità di vita autonoma, nel caso cioè in cui abbia superato la soglia della vitalità e sia capace di vita extrauterina. Da questo principio, che esprime e soddisfa esigenze etiche e giuridiche, è agevole arguire che, trattandosi di feto vitale, l'atto della sua separazione dal corpo materno diventa quello del parto, con la conseguenza che il feto, se il feto stesso può sopravvivere, ma a prezzo di gravissime ed irreversibili lesioni, deve essere oggetto, in quanto uomo, di quei trattamenti normali di assistenza, idonei a mantenerlo in vita, fino ad un'eventuale morte cerebrale, ma senza aumentare la penosità della malattia. Qui, insomma, si pone il problema del cosiddetto accanimento terapeutico, della sopravvivenza ad ogni costo, ma anch'io ritengo di risolverlo in questi termini, nell'impiego cioè di trattamenti normali e ordinari di assistenza. I progressi della medicina e delle tecniche mediche hanno dilatato le capacità fisiche dell'individuo, ma lo hanno reso oggetto di interventi che possono danneggiare la dignità dell'uomo. È così il giudizio etico indiscutibile che l'uso di terapie inutili per la cura del malato, quelle che aumentano la penosità della malattia e risultano sproporzionate nel rapporto tra rischio e beneficio, sono senz'altro da evitare. Anche il feto giunto a termine, se gravato tuttavia da malformazioni tali da escludere la sopravvivenza fuori del corpo materno, è destinatario anch'esso del diritto di cure ordinarie e normali che garantiscono la dignità ed il lenimento della sua sofferenza. Non può negarsi, tuttavia, che questa legge italiana sull'interruzione della gravidanza, che pur consente queste soluzioni anche eticamente fondate, si presenti per taluni altri aspetti addirittura contraddittorie. Pur univocamente orientata verso la tutela della vita umana, come dicevamo, dal suo inizio, essa non esita peraltro a consentire l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni. Ed è altresì inquietante rilevare che tale interruzione è consentita sulla base di un pericolo solo imminente, mentre per la legittima difesa e per lo stato di necessità il pericolo richiesto dal codice penale deve essere attuale. Che lo stato di salute della gestante, contrariamente ai principi generali validi nel nostro sistema penale, prevale sulla base di un mero bilanciamento indiscutibile già operato e voluto dalla legge sulla vita dell'embrione feto. La vita della donna prevale. E che sulla base della mera richiesta della gestante, a questa in definitiva, dopo aver osservato l'invito del medico a soprassedere per 7 giorni, a questa, dico, spetta allo scadere di tale termine il diritto di decidere. Ma non sussistono solo motivi di contraddittorietà, anche motivi di illegittimità costituzionale di talune norme sono ugualmente rilevabili in tale legge, in considerazione di alcune discordanti e inspiegabili rapporti di contraddizione tra la disciplina dell'interruzione della gravidanza consentita nei primi 90 giorni di gestazione e quella prevista per l'interruzione successiva a tale termine, due situazioni diversamente disciplinate. Ma anche con mero riferimento all'interruzione volontaria dopo i primi 90 giorni, anche in questo caso è significativo rilevare che l'interruzione stessa può essere praticata quando siano accertati processi patologici relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. L'inquietante principio normativo qui in vigore è che il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, vita del feto e salute della donna, viene risolta automaticamente per volontà della legge e viene risolta a favore esclusivo della donna. Si sacrifica, cioè, senza possibile alternativa, la vita del feto, nonostante il sistema normativo in questione si proponga la tutela della vita fin dal suo inizio. È ovvio, tuttavia, che la legge stessa è attualmente in vigore e deve trovare preminente applicazione anche nel suo attrito con la norma etica, per l'obbligatorietà che caratterizza appunto la norma penale, che è autonoma nella formulazione dei suoi contenuti e può prescindere anche dall'etica. Passando a considerare in questo rapido escursus su alcuni problemi connessi alla fine della vita umana, questi si profilano all'insegna di dolorose incertezze, antiche espressioni di umane esigenze. I problemi in questione si imbattono in nuovi dilemmi e ipotizzano nuove responsabilità. Con riferimento anzitutto all'accanimento terapeutico, cui avevo accennato, ho poc'anzi appunto accennato anche alla soluzione cui aderire quando le cure mediche non danno più risultati. È doveroso desistere dalle assurde ostinazioni e senza omissioni acceleratrici bisogna offrire al malato le cure normali e ordinarie per dargli conforto fisico e psicologico. È drammaticamente realistico riconoscere ed ammettere con Angelo Fiori un'amara verità: quando l'orologio del tempo batte i suoi rintocchi deve giungere il momento dell'accettazione. E se per avventura il paziente, che è titolare del diritto alla sua salute, manifestasse interesse alla prosecuzione della cura, io penso che il medico, che è titolare dell'obbligo di curare il malato e non di cercare il mantenimento in vita ad ogni costo del paziente, possa interrompere la terapia, che servirebbe solo ad allontanare momentaneamente la morte, limitandosi egli, finché non subentra la morte cerebrale, alle cure normali, al trattamento ordinario rianimatorio. Non può sussistere, insomma, responsabilità, dato che tale comportamento rispetta in definitiva l'esigenza di lasciar morire naturalmente il paziente, cioè realizza il diritto del paziente di morire con dignità. Nessuno, ma un penalista in particolare, non può certo restare indifferente, sia per ragioni morali sia per ragioni giuridiche, di fronte alla netta affermazione in proposito dell'autorevole anestesista dell'Università di Padova, professor Giron, allorché dichiara: c'è chi sostiene che è necessario garantire una buona qualità della vita. Si tratta di bioetici da scrivania che non hanno pratica nella realtà. Io dico, prosegue Giron, che la qualità della vita è sicuramente importante, ma è più importante la vita stessa. Al suggestivo assunto di Giron, lo trovo suggestivo, così come è netto, si può aderire, ma a condizione che l'importanza della vita si ravvisi e si risolva nei limiti dell'esistenza del singolo paziente. È compito del medico, proclama solennemente in proposito alla dichiarazione di Helsinki, di salvaguardare la salute della persona. La sua coscienza e conoscenza sono finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo. È precisa altresì la stessa dichiarazione: in ogni progetto di ricerca biomedica gli interessi del soggetto dovrebbero prevalere su quelli della scienza e della società. Il rifiuto delle cure da parte del paziente è espressione di un diritto che la Costituzione riconosce all'individuo malato, e non ci sono limiti al rifiuto, ma finché si tratta di diritto alla salute, anche se immediatamente il rifiuto finisce con l'incidere sulla vita. Il problema si pone nel caso invece in cui il rifiuto incida direttamente sulla vita stessa. Si pensi in proposito al caso di un emofiliaco in stato di shock emorragico. In tal caso ritengo che il sanitario abbia l'obbligo di intervenire, dato che la vita è sottratta ad ogni diritto del singolo individuo, del singolo paziente. Confermano tale principio, desumibile dall'articolo 32 della Costituzione, i delitti di istigazione al suicidio, come pure la punibilità dell'omicidio del consenziente, delitti previsti nel codice penale. È opportuno qui ribadire questa precisazione, che comunemente passa inosservata. In dottrina si parla genericamente del diritto alla salute e di solito non lo si distingue rigorosamente dall'interesse alla vita, che non costituisce e non si costituisce come diritto del singolo. A conferma di tale affermazione assume particolare significato, a mio parere in proposito, un decreto del Ministero della Sanità, 1 settembre 95, in cui si prevede all'articolo 4 che, quando vi sia pericolo imminente di vita, il medico può procedere alla trasfusione di sangue anche senza il consenso del paziente. Tra le situazioni qualificabili come aiuto a morire, merita anzitutto qui considerare quella in cui il medico somministra al malato terminale antalgici in dosi sufficienti a vincere il dolore, ma che comportano nel contempo l'anticipazione della morte del paziente, dovuta appunto alla somministrazione della terapia. Si pensi al medico che somministra morfina per infusione lenta, che rischia consapevolmente di raggiungere un livello mortale. In etica vige il principio il cosiddetto principio dell'azione a doppio effetto, per il quale principio un'azione volontaria può avere, oltre all'effetto positivo direttamente voluto, un altro effetto negativo che è indotto, cioè conseguenza assolutamente non voluta, ma che è tollerata in quanto è legata al risultato positivo che si vuole direttamente. Se non vi è altra via per raggiungere tale risultato positivo, buono, il risultato negativo non viene moralmente addebitato all'individuo che agisce. È il caso appunto del medico che determina la frequenza del flusso della morfina, egli ha l'intenzione di alleviare il dolore, ma sa tuttavia che rischia di raggiungere un livello che può essere mortale per il paziente. La situazione che deriva da questo procedimento può dirsi, nei termini indicati, eticamente lecita. Per il diritto penale, che tutela univocamente la vita, l'assunto invece non può valere. Se il risultato dannoso, la morte del paziente, è stata prevista dal medico come certa, si tratta di omicidio doloso. Se è stata prevista come probabile, la morte viene addebitata al medico a titolo di dolo indiretto, che si verifica quando un evento dannoso verificatosi, pur non essendo stato direttamente voluto, è stato tuttavia previsto come possibile, come probabile. Tale conclusione si potrebbe correggere solo in base al principio del rischio lecito. Si potrebbe cioè ravvisare una responsabilità penale solo nel caso in cui la somministrazione dell'analgesico si trasformasse in elevata possibilità o certezza dell'acceleramento della morte. Io penso, in situazioni siffatte, per evitare comunque eventuali responsabilità del medico in ordine alla sua condotta, che corrisponde in definitiva ai doveri deontologici, io dico ritengo, concordando con un orientamento prospettato già in dottrina, che la previsione normativa nell'ambito del sistema penale di una speciale causa di esclusione dalla colpevolezza sia necessaria per risolvere radicalmente il delicato problema. Quando il medico non ha altro intendimento se non quello di attenuare il dolore che tormenta il paziente, questa sua condotta, compiuta si intende nei limiti della corta perizia, tipica dell'arte medica, deve essere dichiarata non punibile per espressa volontà della legge. Autonoma considerazione merita l'ipotesi in cui il medico, accogliendo la richiesta dell'interessato o agendo comunque col suo consenso, cagioni volontariamente la morte del paziente terminale mediante la somministrazione di sostanze letali o mediante l'omissione di cure dovute allo scopo di eliminare il dolore e le sofferenze. Si tratta di eutanasia, come tale eticamente lecita. Sento veramente il bisogno di ascoltare il professor interrompere sul punto. Con riferimento al diritto penale, tale condotta di accelerazione della morte è punibile. Essa è riconducibile nello schema tipico dell'omicidio del consenziente, figura criminosa di omicidio meno grave rispetto all'omicidio doloso, in considerazione del fatto, appunto, che l'omicidio viene commesso col consenso della vittima. Il principio di tutelare giuridicamente anche la vita ritenuta non vivibile, come accade nell'omicidio del consenziente, ha anche etico fondamento. Non si può peraltro negare la difficoltà di configurare un concreto consenso, come richiesto dalla norma penale, che possa dirsi valido, dato che promana da malati moribondi, gravemente oppressi comunque da uno stato di dolore, di disperazione e di paura per la prospettiva di una vecchiaia sofferente per sé e per gli altri, sicché sono spesso tali incoercibili situazioni emotive a guidare e sorreggere la volontà del paziente, per cui questi non risulta capace di scegliere autonomamente, per cui si finisce così col punire il medico per omicidio doloso e non per l'ipotesi attenuata dell'omicidio del consenziente. Non è comunque applicabile in questo caso di omicidio per la legislazione, questo omicidio per pietà, per la legislazione italiana, non è applicabile l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale prevista dal codice. Come afferma infatti la Corte di Cassazione, manca nei confronti dell'eutanasia quella generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale che è necessaria per qualificare il motivo come di particolare valore morale e sociale. Merita senza dubbio rilievo in questa sintetica veduta d'insieme pure il problema della cosiddetta ricerca terapeutica, con cui il medico tende a migliorare le condizioni di salute del singolo, del particolare paziente. Si pensi al decreto legge del febbraio 98 numero 23, disposizioni urgenti in materia di sperimentazione clinica in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria. Esso si riferisce al cosiddetto multitrattamento di Bella e disciplina un programma coordinato di sperimentazioni cliniche anche in deroga alle disposizioni vigenti concordato dal Ministro della Sanità con le regioni e le province autonome. Su questa materia possiamo subito affermare che le ulteriori cautele suggerite dalla dottrina, che vadano oltre il semplice requisito del consenso consapevoli, presenza cioè di garanti esterni che possano valutare i rischi e i benefici della ricerca proposta, trovano adeguata approvazione sia con riferimento all'etica sia con riferimento alla tutela giuridica. Dal punto di vista etico, tali disposizioni offrono garanzia, in quanto oltre a soddisfare il fondamentale obbligo di curare e di farsi curare, prevedono espressamente che sui protocolli approvati dalla Commissione Oncologica Nazionale venga acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della Sanità. Ma anche dal punto di vista giuridico, l'esigenza di un comportamento incolpevole del medico, cioè l'esigenza di una condotta compiuta con prudenza, con diligenza, con perizia, è esplicitamente richiesto allorché, per poter legittimamente modificare in campo oncologico l'impiego del medicinale, adottandolo con modalità diverse da quelle autorizzate, si pretende che la scelta del medico sia giustificata in base a dati documentali e che l'impiego stesso sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Si richiede altresì che il paziente, fino al termine della sperimentazione, qualora il medico in campo oncologico abbia impiegato impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, debba rendere per iscritto il proprio consenso, dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione. Si richiede infine che in questi casi il medico trascriva sulla ricetta un riferimento che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Sono quindi situazioni che giuridicamente ed eticamente mi pare che si giustifichino. Certamente ci sono degli argomenti riconducibili al tema odierno che andrebbero trattati, altri argomenti. Nell'ambito dei comportamenti umani relativi alla droga e alla sessualità, vi è l'AIDS anche per i suoi riflessi giuridici, legittimamente considerato come il frutto di una società che ha rifiutato fondamentali valori umani, morali e religiosi, imboccando, come è stato detto, la strada di una libertà senza limiti e di un permissivismo senza controlli. Giovanni Paolo II ha parlato del diffondersi di una immunodeficienza sul piano dei valori esistenziali, che non può non riconoscersi come patologia dello spirito. Sul piano del diritto giuridico, non estraneo al nostro tema di oggi, è per il fondamento anche etico il problema del rapporto di causalità materiale nella responsabilità del medico. Il problema è davvero delicato, specie sotto il profilo penalistico, anche per gli aspetti di metodologia medico-legale che esso prospetta e propone. L'argomento assume profili di particolare difficoltà con riferimento alla condotta omissiva, l'interlassum del medico, dal quale poniamo sia derivata la morte del paziente. Come si fa a stabilire la derivazione causale dell'evento morte dalla omissione di un medico? Occorre dimostrare che, ove mai il medico avesse posto in essere il trattamento richiesto, l'evento morte sarebbe stato con certezza evitato? Oppure basta ricorrere al criterio probabilistico, come probabilità statistica o come probabilità logica, e dimostrare che o il medico avesse posto in essere il trattamento richiesto, l'evento morte sarebbe stato con probabilità e non con certezza evitato? Si tratta cioè di stabilire se l'obbligo del medico di intervenire per impedire la lesione di beni giuridici sussista solo quando l'esito sia certo, o se sussista in tutte le situazioni nelle quali vi sia non trascurabile possibilità di successo. Anche sotto il profilo della disciplina giuridica dell'errore del medico, sarebbe opportuno oggi qui soffermarsi per stabilire se tale errore, ai fini della responsabilità penale, debba configurarsi o meno come colpa grave, se debba cioè essere valutato con larghezza di vedute, considerato che da un lato mancano metodi obbligatori di indagine e di cura e che dall'altro sussiste sempre la possibilità di un errore di apprezzamento. E con riferimento a particolari fattispecie sarebbe ad esempio significativo stabilire se sussista o meno l'obbligo penalmente sanzionato dell'assistente medico di esprimere il suo dissenso sulle scelte terapeutiche del primario quando ha motivo di ritenere che questi comportino un rischio per il paziente. E ancora, se un ostetrico sia penalmente responsabile o meno del decesso di un neonato nato prematuro ed erroneamente ritenuto privo di vita, che invece, ove fosse stato adeguatamente soccorso, avrebbe avuto non trascurabile possibilità di sopravvivenza. Gli argomenti giuridici qui accennati, dai comprensibili profili anche etici, sono senza dubbio particolarmente suggestivi ed anche attuali, pure per le contrastanti difficoltà della giurisprudenza. Volevo indicare per i contrasti che si riscontrano nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, e sarebbe il caso qui di prospettarli e di tentare una soluzione che rientri negli schemi più ampi e che assorba aspetti etici ed aspetti giuridici. Ma a me oggi, al di là di questi brevi cenni, non resta più spazio. Reputo peraltro opportuno e doveroso farne menzione in questo mio intervento introduttivo. Anche la proposizione di problemi è del resto già un modo per avviarli alla soluzione. Oggi un auspicio conclusivo vorrei solo formulare. Un auspicio conclusivo di alto significato etico e di ineccepibile valore scientifico. Sulla scorta di un'alta esortazione di Giovanni Paolo II occorre che si renda sempre più operante nella società una nuova cultura della vita. Per le contrastanti difficoltà della giurisprudenza, volevo indicare per i contrasti che si riscontrano nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, e sarebbe il caso qui di prospettarli e di tentare una soluzione che rientri negli schemi più ampi e che assorba aspetti etici ed aspetti giuridici. Ma a me oggi, al di là di questi brevi cenni, non resta più spazio. Reputo peraltro opportuno e doveroso farne menzione in questo mio intervento introduttivo. Anche la proposizione di problemi è del resto già un modo per avviarli alla soluzione. Oggi un auspicio conclusivo vorrei solo formulare. Un auspicio conclusivo di alto significato etico e di ineccepibile valore scientifico. Sulla scorta di un'alta esortazione di Giovanni Paolo II occorre che si renda sempre più operante nella società una nuova cultura della vita, in cui i problemi del medico vengano risolti con il contributo di culture diverse da integrare tra di loro, e a tale scopo lo studio, la formazione e l'informazione circa i problemi di medicina e diritto, si badi, che sono la prospettiva per cui è stata istituita la Pontificia Accademia del Per la Vita, che ha di recente tenuto la sua nona assemblea, sono alta garanzia per promuovere un progresso nella ricerca diretta verso una più piena comprensione di ciò che è proprio della dignità dell'essere umano. E a questa finalità si dovrebbe cercare di orientare le norme giuridiche, ed in proposito assume particolare significato l'incontro di Papa Giovanni Paolo II con il presidente Giscard d'Estaing sul problema della considerazione dei valori religiosi europei e su uno esplicito riferimento ad essi nel testo della Costituzione europea in via di elaborazione, della cui commissione Giscard d'Estaing è proprio presidente. Nel quadro di queste esigenze sono le norme penali quelle che meritano particolare attenzione, dirette come sono, al pari dell'etica, alla tutela dei valori primari, dei valori più essenziali della vita dell'uomo e della vita della società. E per questo, considerato che in Italia stiamo attraversando una fase di impegnata, ampia elaborazione di progetti di riforma delle norme penali, sarebbe forse opportuno non interrompere il nostro colloquio, ma per accertare quanto dell'esigenza etica verrà recepito dalle nuove norme penali, sarà forse opportuno riprenderlo questo colloquio e continuarlo tra di noi in un prossimo incontro.